Buonasera a tutti. Stasera parlerò ancora del video che ho introdotto ieri che riguarda come liberarsi dai manipolatori. Scusate. Ripetiamo una cosa. Abbiamo visto nel video precedente che la manipolazione mentale consiste in che cosa? Consiste nel far cadere la cosiddetta vittima in una trappola psicologica. La vittima andrà sempre più a fondo in questa trappola che andrà a rafforzarsi nel tempo. Come si crea questa trappola mentale? Abbiamo visto col dubbio, la paura e il senso di colpa, almeno principalmente. Pertanto la vittima entra in un circolo cosiddetto vizioso attraverso principalmente queste tre emozioni che abbiamo visto prima, oppure una sola di esse, fino ad arrivare ad alienarsi. E fino ad arrivare a una sensazione dove la cosa principale per la vittima sarà sempre girare in tondo in questi suoi problemi senza riuscire a venirne fuori, diciamo così. Abbiamo visto che la prima cosa che fa un manipolatore è installare nell'altra persona dei dubbi, in maniera che la vittima, anche se non mi piace definirla così, ma purtroppo è un modo per identificare la persona che è vittima, c'è questo ed è il più comprensibile. Che cosa fa il manipolatore? Instilla nella vittima il dubbio e fa sì che essa perda le sue certezze come persona. In questo modo, con il dubbio, il manipolatore cerca di andare a sostituire i punti di riferimento della vittima, le sue visioni obiettive della realtà, le sue percezioni, e quindi gli va a creare anche una percezione distorta di quella che è la realtà. Il manipolatore cosa fa? Fa proprio in modo che la vittima dimentichi ciò che pensa, dimentichi ciò che ha da dire, e metta continuamente in dubbio le sue informazioni perché le inizia a considerare sbagliate, non reali. Anche questo processo avviene in maniera graduale, lenta e insidiosa. Comunque ci sono vari modi complementari tra di loro che possono installare il dubbio nella mente di una persona. Un'altra tattica che viene usata dai manipolatori è creare nella vittima una sensazione di stupore. Perché? Perché in questo modo creano in essa una destabilizzazione. Come fanno a far sì che questo avvenga? Ad esempio, se voi dite a un manipolatore, sai che un nome a caso è Francesco oppure Tizio, è proprio bravo, visto che oggi ha fatto questa cosa, lui vi insinuerà il dubbio che questo tizio non sia così bravo come facendo finta di essere stupito e quindi instillando dentro la vostra mente il dubbio che non abbiate ragione, che la realtà non sia questa, ma che magari sia che Tizio è brutto, cattivo, ignorante, eccetera, eccetera, eccetera. Un'altra cosa che fanno i manipolatori, qual è? Quella del negare, ovvero dire a una vostra affermazione che non è vero, che ve lo siete inventato, che è una bugia perché lui o lei, io parlo al maschile perché mi viene più facile, non ha mai detto una cosa simile. Ricordiamoci che i manipolatori ricorrono alla menzogna senza nessun tipo di vergogna. Quindi Per loro tutte le persone sono in malafede tranne se stessi e quindi posso assicurarvi che tutto quello che faranno è negare ciò che state affermando. Anche se l'hanno detto, anche se l'hanno fatto, diranno di no, ve lo siete sognato. E questo è uno dei tanti esempi. Scusate, faccio una breve pausa e mi faccio venire in mente un altro esempio. Cos'altro, come altro fanno i manipolatori a instillare questi dubbi, queste paure, questi sensi di colpa? Fanno in modo di apparire come persone intelligenti, ben informate sulla realtà, cosa che invece non è vera. Ma che dà alla vittima l'illusione che quello che questo caso umano dice sia proprio la verità. Mentre è una verità falsata, una verità tutta sua, addirittura spesso è proprio inventata, solitamente i manipolatori, lo ripeto, hanno una posizione anche importante nella società, magari sono plurilaureati, ma di fatto sono ignoranti. Perché ricordatevi che avere due o tre lauree non vuol dire essere intelligenti, soprattutto a livello emotivo. Ma chi ha avuto a che fare con queste persone spesso scoprirà che sono ignoranti anche a livello culturale, nonostante abbiano, se si può dire, studiato o memorizzato delle pagine in più degli altri. Cos'altro fanno questi manipolatori? Vi sviliscono, sviliscono il valore delle vostre cose, il vostro valore proprio interno, vi disprezzano per tutto e disprezzano tutto ciò che invece per voi è importante, affinché la vittima cosa fa? Si costringe a modificare le proprie necessità, le proprie priorità, addirittura arriva a rinnegare i suoi criteri a cui prima teneva, anche quelli dell'animo. E quindi continuerà a criticare, a svilire questo manipolatore, a negare che siete competenti, quindi magari vi dirà che non siete bravi a fare nulla, non capite nulla, siete ignoranti, non vedi che non hai ragione. Vi calpesteranno, insomma, senza sosta e calpesteranno quella che è la vostra integrità morale, i vostri valori che avevate in precedenza. Cosa faranno ancora? Andranno a minimizzare ciò che avete, ciò che siete, magari la vostra scatola dei gioielli di famiglia, il vostro vestito, vi faranno magari buttare anche degli abiti perché come vai in giro vestita, ma non vedi che sono brutti. Vi faccio proprio degli esempi terra a terra in modo che andiamo a comprenderci. Un'altra cosa che faranno nel momento in cui andrete minimamente a ribellarvi a qualcosa sarà quella di ridicolizzarvi, sia quando siete soli, sia quando siete innanzi ad altri, accusandovi poi di che cosa? Di non avere senso dell'umorismo. Questa loro forma di ridicolizzare la vittima è una forma di aggressività che non ha niente a che vedere con l'umorismo che questi soggetti non hanno assolutamente. Prendono in prestito le frasi di Zelig e le ripetono in maniera da pappagallo, che povero pappagallo, che i pappagalli sono anche carini, scusate. E quindi che cosa fa questo mettere in ridicolo la vittima? Che cosa succede nella vittima in quel momento? La vittima viene annientata, colpita, si crea un'atmosfera cupa. Pertanto, cosa è consigliato fare chiaramente quando si è in grado di essere consapevoli di questa cosa? Di rivendicare il vostro diritto di sentirvi feriti. Tuttavia, sapete già, molti di voi sapranno già, che il caso umano non accoglierà la vostra richiesta. In ogni caso, ma voi intanto vi potreste sentire meglio per il solo fatto di essere riuscite a prendere un minimo di posizione. Cos'altro faranno questi manipolatori e fanno generalmente? Vi danno alla vittima dei soprannomi. Anche questi generano una forma di aggressività. Quindi non sono carini, sono proprio fatti per destabilizzarvi. Chiaramente passiamo alla specialità dei manipolatori che abbiamo visto inizialmente, che è la menzogna e poi è la malafede, sono queste due cose. Oltre quindi al fatto di negare, al fatto di questa negazione, il manipolatore continuerà sia a negare i fatti anche innanzi a prove concrete e anche innanzi a tribunali, e a qualcuno sarà certamente capitato. E cosa farà? Negherà, dirà che non è vero. E cercherà di creare delle dissimulazioni di quanto fatto. Quando si troverà con le spalle al muro, cosa farà? Se la caverà con la sua particolare dote della malafede. Dirà che non è vero che ha detto così o cosa? Dirà che quello che ha detto voi non lo avete capito e quindi siete ignoranti perché l'avete interpretato male. Dopo il dubbio si passa a una fase più critica di questa. Quindi questi casi umani, una volta creato ben bene questo dubbio che abbiamo visto nella vittima, andrà a creare la fase successiva, ovvero la confusione mentale. Farà dei discorsi confusi, complessi, pieni di contraddizioni, di inversioni di quello che dice, salterà da un argomento all'altro, farà delle allusioni, lascerà delle frasi in sospeso. È una loro tecnica. Questa tecnica è usata da questi soggetti apposta per andarvi a creare uno stato di confusione mentale. Questi soggetti, alcuni ne sono coscienti, altri no, padroneggiano una sorta di comunicazione ipnotica. Che altri invece non sanno di avere, ma altri ne sono coscienti. Un'altra cosa che fanno i manipolatori, e di questo ne sono parte coinvolta, riguarda sempre un passato, ma non solo di questo, ma ci tengo a dire questo perché me lo ricordo molto bene. Cosa fanno? Vi impediscono intenzionalmente di dormire. Perché? Perché la mancanza di sonno aggraverà la vostra confusione mentale. Questa privazione di ore di sonno indispensabili susciteranno nella vittima delle reazioni poco carine. Perché? Perché nel momento in cui verrà provocata, la vittima è a sonno, comunque potrebbe diventare anch'essa aggressiva. Questa aggressione che utilizzerà la vittima, magari alzando la voce alle provocazioni del suo manipolatore, verranno usate contro la stessa per farla appunto ritenere agli occhi di tutti una persona pazza, malata e aggressiva. Questo ricordatevelo bene. Che cosa fanno ancora i manipolatori? Andiamo avanti, finiamo giusto questa parte, poi il resto la vedremo con calma. Fanno attuano del transfert, ossia vi attribuiscono alla vittima le loro intenzioni. Diranno che magari siete delle ladre, se invece i ladri sono loro, siete bugiardi o bugiarde quando lo sono loro, e addirittura siete voi a manipolare. Quindi questa proiezione che cosa farà? Farà sì che si crei un'inversione dei dati. I manipolatori sono spesso proprio degli illusionisti, padroneggiano proprio quest'arte facendovi credere che siete state voi ad aver chiesto quella particolare cosa. Loro sono stati sempre buoni, umili, arrendevoli e generosi. Ancora cosa possiamo dire? C'è una particolare situazione che si può scatenare quando sono in atto i meccanismi dell'inversione e della confusione, che viene chiamata la sindrome di Stoccolma, un meccanismo mentale che è stato scoperto, se non sbaglio, nel 1973, ma non ricordo bene l'occasione. Come posso spiegarvela? Allora, le diciamo che questa sindrome di Stoccolma avviene un po' così. Allora, avviene, e possiamo sintetizzarla con questa frase: la ragione del più forte è sempre la migliore. Quindi, in questo modo possiamo riassumere questa cosiddetta sindrome di Stoccolma. Perché? Perché la manipolazione messa a condizioni estreme porta la vittima a far sì che il proprio aggressore in realtà sia benevolo, che abbia ragione. E quindi che cosa succede nella vittima? La vittima cambia totalmente i suoi riferimenti e pensa esattamente quello che pensa l'altro, senza rendersi conto di tutto questo, e quindi si identifica completamente in quello che l'altro ha voluto con questo lento e subdolo gioco. Quindi, uscire da queste situazioni non è facile, ripeto, e quasi sempre è necessario un aiuto esterno, oltre che una grande forza di volontà. Passiamo alla seconda emozione che instillano questi soggetti nei confronti della vittima, ovvero la paura. Come fanno a instillare la paura nella vittima? Usano minacce verbali molto violente: se mi lasci ti faccio questo, se te ne vai dico quell'altro, ti faccio vedere io. Utilizzano dei sistemi per intimidire la vittima, e ce ne sono veramente tanti. Vediamo in quali modi principali un manipolatore instilla questa paura. Abbiamo già visto che principalmente usano il linguaggio non solo verbale, ma in questo caso anche non verbale. Perché? Perché magari userà dei silenzi, delle frasi lasciate a metà, degli sguardi che effettivamente potrebbero, anzi vanno, a instillare paura nella vittima, confusione, perché la vittima non riesce a capire con quegli sguardi, con quelle espressioni visive, che cosa il caso umano stia pensando di fare. cos'altro fa la vittima? La vittima, facendo silenzio, crea una sorta di punizione silenziosa, una delle tante, perché poi gli altri modi di punizione vengono fatti in maniera palese. Quindi il caso umano cosa fa? Fa capire insistentemente che lui ha il diritto di punire tutti quelli che lo contrariano in qualcosa, per cui vi avviserà che sarete eventualmente sottoposti alle sue rappresaglie. Al primo vostro passo falso sarete comunque sottoposti al suo giudizio e alle sue rappresaglie perché colpevoli. E quindi vi verrà attribuita la colpa di qualsiasi cosa, di un piccolo errore, di una parola. Ovviamente il tutto verrà amplificato e rinfacciato all'infinito come prova della vostra colpevolezza. Le rappresaglie possono essere di vario tipo, lavorative, personali, sulla salute, faranno leva su qualsiasi argomento. Che cosa succede ancora nella vittima a causa dei manipolatori? La vittima involontariamente si innervosisce. Perché? Perché si percepisce la persona del manipolatore come irritabile, ansioso. Quando entra in casa si sente rabbia, odio e violenza, sono veramente percepibili a distanza. E quindi che cosa fanno i manipolatori? Sfruttano questo stress che suscitano nella vittima nel miglior modo che gli sembra possibile. Ad esempio, fanno finta di fare un grande sforzo trattenendosi dal magari utilizzare atteggiamenti violenti, trattenendosi dall'urlare per qualcosa che avete appena detto o fatto che non gli piace. Cos'altro ancora fanno i manipolatori? Creano dei veri e propri teatri, dei veri e propri drammi allo scopo di intimidire la vittima. Drammatizzano qualunque cosa. Considerate che nel momento in cui la vittima chiaramente si rende conto che sono anche dei pessimi attori, abbiamo già visto che diventano grotteschi queste persone. Un'altra cosa che fanno è premere sull'urgenza di qualcosa che voi dovete fare quando invece quest'urgenza non c'è. Quest'urgenza ve la fanno passare per una cosa assolutamente da fare stamattina, perché è urgente, perché? Perché vi devono creare uno stress, vi devono creare un'ansia, vi devono creare una paura del fatto che voi possiate non fare la cosa che dice lui quel giorno, a quell'ora, in quel dato momento. Perché sanno che in questo modo appunto vi mettono in una situazione di stress, confusione mentale, ansia, eccetera, eccetera, eccetera. Poi cosa fanno? Nel momento, chiaramente, in tutto questo tempo in cui hanno avuto la vostra conoscenza, sono stati addirittura con voi a vivere, qualcuno ve lo siete anche sposato, e purtroppo succede, non è una colpa, capita, e ne parliamo proprio per cercare, come dire, di instillare in chi mi ascolta le antenne per cercare, come dire, di riconoscere eventualmente questi soggetti. Questo non deve poi, questi discorsi non devono poi naturalmente farvi entrare in una situazione mentale di paura perché pensate che tutti siano fatti così, assolutamente no. Comunque, stavo dicendo, riprendiamo, cosa farà il manipolatore? Sapendo oramai benissimo quali sono le vostre paure primarie, quelle che avevate all'inizio, prima di conoscere quali sono quelle che vi ha creato, giocherà molto nell'attivare quelle che sono le vostre angosce a suo piacimento, quindi ogni volta che gli farà comodo. Oltre questo vi sono anche altre fobie che sono altrettanto irrazionali, quali la paura di non piacere, la paura di ferire, la paura di fare pena, la paura di non essere più amati, di essere abbandonati, rifiutati, di non essere considerati, di essere considerati incompetenti, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un altro gioco che fanno questi soggetti ed è quello del creare un clima, una sensazione, un clima nella vittima di pericolo costante. In che modo? Lamentandosi di tutto, drammatizzando qualsiasi tipo di imprevisto. E ripeto, creando dal nulla delle vere e proprie catastrofi. Sono spesso dei pettegoli, raccontano i guai degli altri come se loro ne fossero immuni, ed è da qui che traspare molto spesso la loro cattiveria, crudeltà, mancanza di empatia, distacco, eccetera. Inoltre, cos'hanno i manipolatori? Non hanno nessun progetto di positività. E quindi cosa vanno a fare nella vittima? Vogliono andare a spegnere tutti i loro genuini entusiasmi, distruggere il loro ottimismo, devastare le loro speranze, demolire ogni motivazione della vittima, il suo dinamismo. Pertanto non esiteranno a dirvi che siete vecchi, brutti e malati, un domani finirete in casa di riposo e tutte queste cose. Così come vi assicureranno che rimpiangerete la loro mancanza. E io vi dico che assolutamente la mancanza di questi soggetti non si rimpiange. Andiamo avanti. Come fanno i manipolatori a mettervi in pericolo? Vi mettono in pericolo deliberatamente e nel contempo negano al tempo stesso la cosa. Quindi cosa fanno? Spintonano, lanciano oggetti, dimenticano il gas acceso, lasciano in giro le cose magari sapendo che vi dà fastidio avere il tavolo pieno di oggetti, così poi non avrete tempo per occuparvi di voi perché dovrete togliere queste cose messe alla carlona, scusate, stavo dicendo una parolaccia, in giro. Quindi cosa fanno? Creano anche dentro un'abitazione una letterale sporcizia affinché voi siate sempre occupate in qualche modo o per loro o con loro e mai per voi. Si lamenteranno perché vi lavate, ma questo l'avevamo già detto. Scusate se sorrido, ma adesso dopo tutto, quando si prende coscienza di certe cose, si impara anche a ironizzarci, anche se mi rendo conto, ripeto, che è una cosa molto pesante. Che cosa abbiamo visto che fa il manipolatore? Gioca sui vostri nervi con qualsiasi mezzo a sua disposizione. Qualsiasi mezzo per lui è lecito affinché possiate alterarvi, possano saltarvi i nervi. Addirittura arriverete, per evitare questo, alcune vittime arrivano a nascondere i propri oggetti in una macchina, oppure dalla sua amica, se riesce ancora ad averne una, e cose di questo genere. Cosa fanno ancora? Il cosiddetto sguardo da killer, ovvero da assassino, che non sono neanche capace a farlo per quanto mi riguarda. Va bene, devo essere onesta, il mio sguardo killer è peggiore se mi devo difendere, non so voi. Va bene, chiudiamo questa parentesi. Un'altra cosa, lo diciamo brevemente perché è molto chiara, quello che fa il manipolatore è minacciare in vari modi, ovvero, se non fai questo, tu mi deludi, anche questa è già una minaccia. Ah, se fai quella cosa sbagliata, vedrai che cose terribili che accadranno. Ah, la scelta sta a te, sei tu che decidi. Ma questo in realtà porta in sé una minaccia velata. Vedrai come ti pentirai della tua scelta, poi dopo non venire a chiedere aiuto a me, non venire a lamentarti da me. Ci sono molti modi, insomma, per intimidire, mettere ansia, angoscia e creare queste paure, questi dubbi che vanno appunto, abbiamo già visto, a formare un cosiddetto circolo vizioso, dove la paura diventa un'angoscia costante e addirittura si possono avere degli attacchi di panico. L'altro mezzo che usano, qual è? Il senso di colpa, ovvero fare in modo che la vittima si senta in colpa per qualsiasi cosa, anche di esistere, e quindi di pensare a se stessa nella maniera chiaramente corretta del termine. Allora, cosa farà il manipolatore? Sia che esso sia consapevole, sia che non lo sia, essendo loro immuni dal senso di colpa, non esiteranno a innescarlo in voi per poterne poi approfittare, per generare dentro la vittima un obbligo nei loro confronti. Così come accade per il dubbio e la paura, anche per il senso di colpa e la vergogna utilizzano varie tecniche, quali l'accusa, quindi vi metteranno continuamente sotto accusa. Sarete sempre rimproverati per qualsiasi cosa, sarete sempre, la vittima sarà sempre una fallita, ha sempre sbagliato, non capisce. E ripeto, e chi più ne ha, più ne metta. Allora, cos'altro possiamo dire? Un'altra cosa che vi attribuiranno i manipolatori, sempre in merito a questo senso di colpa che vi faranno avere, qual è? Nel momento in cui inizieranno a creare un altro legame, diranno che è colpa vostra. Ma questo atteggiamento proviene in realtà da loro perché sono frustrati, perché hanno sempre bisogno di qualcos'altro, perché sono perennemente insoddisfatti e quindi di tutto ciò voi ne avrete la colpa, il problema siete voi che siete la vittima. Allora, che cosa faranno oltre tutto questo quelli che creano queste doppie relazioni, a volte anche solo telefoniche con altre persone? Faranno ancora un'altra cosa: vi metteranno nella posizione di sbagliare qualsiasi scelta voi facciate. Voi penserete che è sbagliata e quindi inadeguata, e quindi vi creerà una. Andrà a minare, insomma, quella che è la vostra autostima. Cosa fanno ancora queste persone? Faranno delle cose per voi inizialmente, ma queste cose poi diverranno un debito e quindi voi vi dovrete sentire a tutti i costi in obbligo a restare, in obbligo perché vi hanno fatto un regalo, in obbligo perché non potete ricambiare magari questo regalo, questo dono. Magari il vostro regalo rispetto al suo costa meno, è insignificante. E quindi in tutti questi vari modi andranno a minare appunto il vostro senso di integrità. cosa dobbiamo dire? Che le vittime spesso sono delle persone scrupolose, coscienziose, che hanno comunque un senso dell'onore, che rispettano gli impegni presi, sono comunque in qualche modo rette. E quindi quando vengono messe in un contesto di sentirsi in obbligo, siccome sono delle persone leali, tenderanno purtroppo a seguire questo schema in cui sono entrate. Il manipolatore, ripeto, spesso non si ferma alla violenza psicologica, ma passa poi anche a quella fisica. Vanno ad attivare il vostro stress come diventando perfezionisti, essendo perfezionisti in alcune cose, ma solo nei confronti degli altri, perché sono esseri che hanno delle aspettative irrealistiche, contraddittorie riguardo alla vittima e a tutte le altre persone che comunque lo circondano. Pretenderanno la perfezione, pretenderanno che non abbiate la possibilità di essere deboli, pretenderanno degli sforzi, lo ripeto, uno di quelli è quello che voi non dovete dormire perché dormite troppo, invece c'è da fare, cosa dormite a fare? Che problema c'è? Lui può stare sveglio anche 23 ore, lui sta benissimo, poi invece vi renderete conto che è fuori di testa, scusate, passatemi i termini. Tenderà a voler essere compiaciuto e per quanto esso si comporti in un certo modo, quindi qualsiasi cosa che egli fa, lui deve essere ammirato e dovete essergli devote. Vi dovete sbrigare perché lui ha fretta, ad esempio quando dovete uscire, se dovete vestirvi, non avete tempo, vi dovete fare una coda e mettervi una tuta perché non c'è tempo e non ha voglia di aspettarvi. Quindi mancanza di rispetto assoluta anche in questo. Quindi, che cosa dobbiamo dire? Che qualora si innestano nella vittima, abbiamo visto dubbio, paura e senso di colpa, il circolo vizioso diventa veramente pericoloso, pesante e difficile da aprire, da riaprire. È un cerchio che viene chiuso e come i criceti spesso non si riesce a uscire. Sapete quando corrono poverini in quei circoli dove vengono chiusi quelle gabbie particolari? Ecco. E questa è una delle cose che abbiamo visto. Cosa posso dire alle vittime in questo momento? Assicuratevi innanzitutto che voi non siate partecipi a creare questo circolo veramente infernale, quindi dite sempre le cose in modo preciso e chiaro, chiedete ai vostri interlocutori di precisare il loro pensiero, rassicurate le persone che vi sono intorno delle vostre intenzioni, non lasciatevi diversamente intimidire. Concedete agli altri sì il diritto all'errore, alla vulnerabilità. E nei vari rapporti prendetevi comunque la vostra parte di responsabilità, però soltanto la vostra, se ne avete. Allora, cos'altro dire? Io per stasera questo discorso lo chiuderei qui e poi nel prossimo video parleremo un po' di più della violenza psicologica, la somatizzazione e tutte queste cose. Chiaramente, verso la fine di questi video andremo proprio a vedere, di fare chiarezza sul come in qualche modo andarsi a liberare dal dubbio, dalla paura e dal senso di colpa instillati. Buona serata.